L'incendio era scoppiato nella notte, devastando la grande casa di zia Mary. Bisognava salvare a ogni costo il suo piccolo studio. Lì c'erano i preziosi classici di zio Jason, ma soprattutto un tesoro che per loro era inestimabile. Ero seduta per terra, ridotta a un mostro affumicato. I miei occhi, illuminati da quel fuoco maligno, non riuscivano a liberare le lacrime, che forse avrebbero dissetato quel mio sguardo così disperato. Il fumo cambiava suo colore indicandoci che cosa stesse bruciando proprio in quel momento, all'interno della casa di zia Mary. Avevo cercato in ogni modo di limitare il danno, quando mi ero accorta che le fiamme, divampate dalla cucina, si stavano allargando con forza di mille demoni. E con quella paura che ti aiuta a salvarti la vita, ero corsa finalmente fuori. E l'unica rassicurante certezza che mi stava salvando dalla disperazione era lì, davanti a me. Ero riuscita infatti a trascinare fuori in giardino anche la zia e Rod, il suo grosso gattone nero. Zia Mary guardava la sua vita diventare cenere. Le sue mani affusolate e magre erano giunte in una preghiera silenziosa. Non parlava più. Era come se non fosse più lì in quel momento. Ero molto preoccupata per la sua reazione. Alla sua età pensava di non avere più un passato e soprattutto di non avere più un futuro. Il piccolo giardino era affollato di pompieri e poliziotti. Gli infermieri erano cortesi, fortunatamente non avevamo ustioni né danni alle vie respiratorie. Eravamo uscite presto da quel piccolo inferno luminoso, ma loro cercavano di portare la zia in ospedale per ulteriori accertamenti. La pressione è buona, il battito è accelerato, ma accettabile per la situazione. Il paramedico mi informò quindi sulle condizioni della zia, poi mi guardò e con un sorriso delicato mi sussurrò le cose che volevo sentire dire. Tutto ok, considerata l'età. Preferirei però che potesse stare in ospedale almeno per una notte. Lei può aiutarmi a convincerla? La prego. Mi alzai e con sicurezza, che non pensavo di avere, misi un braccio intorno alle sue spalle gracili. Zia, credo sia meglio per te andare in ospedale, ma anche solo per un controllo. Io starò qui a seguire la situazione. Ti dimetteranno e tornerai a darmi una mano. Mi guardò con i suoi occhi neri come i miei. Noi due avevamo anche lo stesso nome, eravamo come in uno specchio. Io fingevo di credere a quello che dicevo e lei mentì a se stessa. Hai ragione, prima mi avranno visitato, prima tornerò in forma. La sua voce, con quel leggero accento inglese, era come una carezza per il mio cuore. Come al solito, tra noi parlavamo in italiano e per lei era un piacere e allo stesso tempo un modo per trattenere il suo passato. L'ambulanza partì e io mi sentii sola. Molti dei nostri vicini mi vollero confortare. Ero la nipote italiana. Tutti gli anni, sin da quando ero piccola, i miei mi spedivano un mese dalla zia Mary. Mary, in realtà, Marina, era l'unica sorella di mia mamma di molti anni più grande. Durante la guerra era stata interprete al centralino e, come in una bella fiaba, conobbe lo zio Jason, ufficiale della RAF. Lei era una bella ragazza bruna, lui un bel tipo biondo che in divisa faceva la sua figura. Insomma, fu amore a prima vista. Non so quante volte mi ero fatta raccontare la sua storia, ma tutte le volte il lieto fine mi esaltava. Matrimonio lampo a 20 anni, per di più per procura. Mary lasciò le sue radici in un attimo per iniziare la sua nuova vita in un posto sconosciuto. Londra sembrava lontana milioni di anni, ma la favola era stata rispettata. Tutto era andato bene, matrimonio perfetto, due figli bravissimi e tanti ricordi. Poi lo zio se n'è andato per una malattia e i miei cugini si erano sposati. Entrambi per motivi di lavoro abitavano lontani da Londra. Gordon era un medico e viveva in Cornovaglia e Frank a York, dove dirigeva una piccola casa editrice. Così zia Mary era rimasta sola nella sua affascinante e particolare casa. Una casa ormai troppo grande per lei, ma che non avrebbe mai potuto lasciare. Ringraziai tutti i vicini e tornai sul luogo del misfatto, o meglio, dell'incendio. Volevo vedere che cosa fosse rimasta di quella casa. Un giovane pompiere mi si avvicinò e mi parlò con gentilezza. «Signorina, l'incendio è quasi domato, la cucina è la sola parte rovinata. È lì che si è verificato il cortocircuito. Il resto della casa e le camere al piano superiore sono praticamente intatte». Inizialmente la situazione sembrava peggiore. «Tra qualche settimana tutto questo sarà soltanto un brutto ricordo. Coraggio!» Lo ascoltai, pendendo dalle sue labbra. Sospirai e poi di colpo lo fermai. «E lo studio? La stanza che dà sul giardino?» Io singhiozzavo e lui mi prese tra le sue braccia. L'odore acre della cenere mista, non so cosa, mi soffocava. «Voglio vedere, la prego», gli dissi supplichevole. «Lo farà domani mattina, quando sarà messo tutto in sicurezza. Credo sia meglio che anche lei si faccia visitare. Ha bisogno di riposo ora. Mi creda, rimanere qui non ha senso. Non può fare nulla adesso». Giulia era ancora vicina a me. La nostra vicina, amica storica della zia, mi abbracciò. «Marina, vieni con me, dai, vieni a casa, devi rilassarti, sei gelata». Mi lasciai convincere in fretta. Nel frattempo, suo marito, Nigel, prendeva accordi con i pompieri. Mi sedetti in cucina, il tè era già pronto. «Tesoro, bevi, dai, è ancora caldo, ti calmerà, poi potrai farti una doccia e riposare. Nigel, se vuoi, ti potrà visitare. È in pensione da anni, ma è pur sempre un medico». Sorrise e mi accarezzò con quella sua mano affusolata e curata. Mi sentii meglio e incontrai lo sguardo allucinato di Rod, il gattone che avevo portato subito in casa da Julie. Ma il poveretto era spaventato e disorientato quanto me. Buttai giù un sorso di tè senza alcuna voglia. Gli inglesi sono fatti così. Bevono una tazza di tè e sentono che tutto si rimetterà a posto. Mentre l'acqua della doccia mi colpiva sulle spalle, ripresi a piangere. Le lacrime avevano lo stesso colore dell'acqua. Non seppi mai quante ne caddero dai miei occhi. La mia mente rimaneva fissa a quella stanza, quel piccolo studio. Lì dentro c'era tutta la loro vita. I preziosi classici di zio Jason, gli adorati romanzi della zia, ma soprattutto c'erano i libri di poesia che si erano dedicati a vicenda. Piccoli quaderni rilegati, fitti fitti di pensieri e di poesie, frammenti che sottolineavano il loro amore e i momenti salienti della loro vita. Se non si fosse salvato nulla, zia Mary avrebbe sofferto tantissimo. In quella stanza lei custodiva tutti i suoi ricordi, la memoria del cuore. Uscita dalla doccia, parlai al telefono con l'ospedale. Il dottore mi rassicurò sulla salute della zia. «La signora è in buone condizioni. Non avendo inalato fumo, la respirazione è ottima. Abbiamo somministrato un leggero calmante e ora sta riposando. Domani mattina verrà visitata più accuratamente e se anche gli esami non evidenzieranno nulla, sicuramente potremo dimetterla». Salutai il dottore con gratitudine. Riferì a Giulia e a Nigel le notizie della zia. Poi mi sedetti. Nigel, con la sua inalterabile calma, mi disse che i pompieri avevano spento tutto, che quell'incendio quasi certamente era stato provocato da un cortocircuito della vecchia lavastoviglie, che la zia generalmente metteva in funzione la sera. Ma mentre Nigel mi esponeva i fatti, soltanto alcune parole catturarono la mia attenzione. «Cara, la cucina è distrutta, tutti gli arredi e i suppellettili sono ormai irrecuperabili. Ma dopo una bella ripulita sarà meglio di prima. Per quanto riguarda il resto della casa, nulla è andato distrutto». Lo guardai con gratitudine, poi gli chiesi alcune cose con angoscia. «Lo studio è a fianco alla cucina. Dimmi, ti prego, cos'è successo in quella stanza?» Gli occhi celesti e stanchi dell'uomo mi fissarono. «Cara, non ti preoccupare. Non mi hanno fatto entrare in casa. Potremo farlo solo domattina, quando avremo il permesso. Ma non credo di sbagliare nel dirti che lo studio molto probabilmente è salvo. Ora va a riposare. Tutto sommato è andata bene. Anzi, benissimo. Soltanto 3 ore fa pensavamo di poter assistere a una tragedia. E invece ora siamo qua, tutti al sicuro, e la casa, per quanto rovinata, è ancora là, puzzolente, ma tutta intera». Il letto era piccolo ma morbidissimo. C'era un leggero odore di verbena nella stanza e il piumino era molto caldo. Fu come se mi avessero somministrato un sonnifero e non so come mi addormentai di colpo. Ma i rumori che improvvisamente arrivavano dalla cucina al piano terra mi rassicurarono all'improvviso. Il grande giorno poteva iniziare. Saltai giù dal letto, erano da poco passate le 7. Incontrai la mia immagine che mi guardava dal grande specchio opaco, appeso al lato opposto della stanza. Con quella buffa camicia da notte color ciclamino che Julie cortesemente mi aveva prestato, sembravo un'altra persona. Mi avvicinai e scorsi nei miei occhi ancora quella sensazione un po' di smarrimento e di angoscia che mi destabilizzava un po'. Ma non avevo tempo per i pensieri, era arrivato il momento di muoversi. Aprì la porta e un confortante odore di caffè mi fece strada verso la cucina. C'era il sole in quella chiara mattina che mi diede coraggio. La mia voce sorprese alle spalle Julie e Nigel, che sobbalzarono entrambi già vestiti e pronti. «Cara», mi disse Julie, «ero sul punto di salire in camera per svegliarti. Siediti, dai, fai colazione con calma e poi potrai andare a vedere la casa e insieme andremo da Mary». Era talmente tranquilla che mi parve non avesse ben chiara la situazione. Io non ricordo cosa mangiai, né quanto tempo impiegai a vestirmi. Julie mi aveva messo a disposizione una tuta di felpa grigia. Non era proprio bella, ma i miei vestiti erano sporchi. In un lampo ero nel giardino. Quasi senza respirare, aprì la porta. La casa era nel caos più totale. Era sporca ovunque. Le sedie erano irriconoscibili. I mobili ammassati in ogni angolo. L'odore era forte e acre. Ma tutte le finestre erano rimaste aperte e respirare non era poi così faticoso. L'angoscia mi irrigidiva i muscoli. Camminavo come un robot. La porta era nera e semidistrutta dal fuoco. E la vecchia cucina era spaventosa. «Santo cielo, è un disastro!» urlai. La mano di Julie mi cingeva la vita. «Marina, dai, non spaventarti, davvero. Questa è l'unica parte della casa che è stata danneggiata. Stai tranquilla. Mentre tu dormivi, io e Nigel siamo venuti qui a dare un'occhiata. Vieni a vedere. Nient'altro è andato distrutto. In poche settimane la casa sarà ripristinata e sarà nuovamente abitabile. Le camere poi non sono state intaccate. Dovranno solo essere ridipinte». Poi, con serena razionalità, aggiunse altre parole rassicuranti. «Se vuoi salire nella tua camera, puoi controllare le tue cose e prendere qualche abito. Inoltre ti servono i documenti e la tua borsa». La sua lucidità mi aiutò parecchio, ma io sapevo bene quello che volevo assolutamente controllare. Lei continuava a parlare, la sentivo ma non l'ascoltavo sul serio. Volevo andare nello studio, volevo solo andare nello studio. E ci andai. Quasi scivolai su quella melma che ricopriva il pavimento, reso nero dal fango e dalla cenere. Ero davanti alla porta annerita e semichiusa. La spalancai con forza e entrai. Risi, piansi come una bambina davanti al regalo inaspettato. Solo un velo di polvere e di fuliggine ricoprivano buona parte della scrivania e le due poltroncine erano state scaraventate contro la libreria, ma in realtà era tutto intatto. Ero felice finalmente. Ma Nigel mi riportò alla realtà in un attimo. «Marina, è arrivato il perito dei pompieri per la chiusura della pratica. Devi firmare. Tu sei la parente della proprietaria. Sono i documenti per l'assicurazione». Risposi immediatamente: «Arrivo subito, poi andiamo insieme dalla zia Mary». Uscì dalla casa con una ritrovata felicità. Non vi era nulla di irreparabile. Avrei potuto dire tutto alla zia con serena sincerità. Fu una giornata, credo, irripetibile. La zia stava bene, anzi, benissimo. Tornammo a casa di Julie e Nigel nella tarda mattinata, perché entrambi furono irremovibili. Zia Mary e io saremmo stati loro ospiti fino al termine dei lavori. Gordon arrivò nel tardo pomeriggio e Frank poco dopo. Li avevo telefonicamente avvertiti dall'ospedale e lo avevo fatto volutamente soltanto al mattino. Desideravo infatti che fosse zia Mary a raccontare personalmente quanto era successo. Ascoltare la voce della loro madre sarebbe stato più tranquillizzante e rassicurante. Dovevano fare molta strada e non volevo che si mettessero in viaggio nel cuore della notte. Certo, i giorni che seguirono furono pieni di impegni. I miei cugini chiesero invano alla zia di andare da loro, ma lei fu irremovibile. Ora più che mai doveva e voleva essere lì. Prolungai di 2 settimane la mia permanenza con lei. Fortunatamente il mio lavoro me lo permise e Vittorio, il mio ragazzo, in questo caso fu meraviglioso. Non solo non ci rimase male, ma quando gli dissi che non sarei tornata a casa così presto, facendo saltare la nostra vacanza prenotata in Sicilia, si offrì di raggiungermi per stare con noi e per darci una mano. Quando arrivò, ci sistemammo insieme in un grazioso bed and breakfast, non lontano dalla casa della zia Mary. E mentre l'agenzia di ristrutturazione provvedeva ai lavori, zia Mary, Vittorio e io tentammo di rimettere in ordine, lì almeno dove potevamo farlo. E fatalmente cominciamo dallo studio. Armati di panni morbidi e stracci di cotone, ripulimmo a uno tutti i libri dello zio Jason e quelli di zia Mary. Ma ai piccoli libretti di poesie dedicammo minuti preziosi leggendo a turno quei preziosi pensieri. Non dimenticherò mai la delicatezza di quei momenti, scintille d'amore, incise e scolpite nella mia memoria. Ma purtroppo arrivò anche il tempo dei saluti. Il mio cuore era gonfio di tristezza. La casa era quasi ultimata, non sarebbero trascorsi tanti giorni e la zia sarebbe tornata finalmente a vivere là. Ma io e Vittorio dovevamo rientrare. Gordon e Frank, a turno, vennero spesso a stare con noi. Furono di grande aiuto per tutte le pratiche e anche Julie e Nigel continuarono ad essere un prezioso sostegno. Ci salutammo fuori dal giardino. Non volevamo che la zia venisse con noi in aeroporto. Il lungo e forte abbraccio sembrò non finire mai. Io trattenni la mia commozione mentre la zia lasciò che due piccole lacrime le sfuggissero dai suoi bellissimi occhi neri. Salutammo con grande affetto e gratitudine gli amici Julie e Nigel. L'unico che mantenne una dignitosa compostezza fu Rod, il gattone che approfittò del momento per accoccolarsi al centro del gruppo. Salimmo sul taxi. Vittorio mi abbracciò e mi sussurrò all'orecchio una cosa che non dimenticherò mai. Non riuscirò mai a scrivere poesie tanto belle, ma ci proverò.